Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarno sulla riva del mare nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: terra di Zabulon, terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, e quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta. Allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatore di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, che nella barca insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. E subito essi lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. Appena Gesù ha notizia che Giovanni Battista è stato preso, messo in prigione, egli vede in questo avvenimento un segnale: adesso tocca a me, è il momento in cui io debbo entrare in azione. Infatti egli dal sud sale a nord, ma poi non torna a Nazareth in un paesino sperduto, ma si ferma a Cafarno, che è il punto a nord del mare di Galilea, luogo di grandi incontri di diverse civiltà, di diversi popoli, una zona, potremmo dire, in parte galilaica, cioè ebraica, l'altro invece di popoli provenienti da regioni diverse, quindi una zona quasi pagana. Gesù quindi sceglie un luogo, potremmo dire, marginale rispetto al popolo ebreo, però un luogo marginale che può essere anche ponte di incontro con altri popoli. Gesù nel suo annuncio ripete il messaggio di Giovanni Battista: convertitevi, il regno dei cieli è vicino. In che cosa consiste questo regno dei cieli? Dove sta il contenuto della conversione? Qual è il fatto nuovo? Il fatto nuovo è che Dio non è da cercare più nella profondità immensa dei cieli. Dio si incontra nella realtà di un uomo. È questo il punto. La conversione primariamente consiste in questo: nell'accogliere che l'origine di tutto ciò che esiste, il significato di tutto ciò che esiste, lo scopo di tutto ciò che esiste, si identifica in un volto, in una persona che ha un nome: Gesù Cristo. Questa è la conversione, capite il punto? Perché si può avere, possiamo dire, un senso religioso e pensare a Dio nei modi più disparati, però dal momento in cui il Signore stesso prende l'iniziativa di dire questo sono io, a quel momento lì l'uomo o accetta o rifiuta, non c'è via di mezzo, capite? Convertitevi, perché la presenza di Dio, cioè il regno dei cieli, è vicino. E infatti è quell'uomo lì che tu incontri, che tu vedi, che è Gesù. Questo è il grande passaggio nella storia dell'umanità. Non solo, egli è un uomo che è il luogo della presenza di Dio, ma instaura anche un sistema di organizzazione, di associazione, dove è il volto dell'uomo l'incontro che si ha con Dio. Inizia e chiama Simone, detto Pietro, e Andrea, suo fratello. Notate, i nomi. Il Vangelo è la festa del nome, dove ciascuno non è preso in un insieme di persone, per categoria di persone, ma ciascuno col suo nome. Col suo nome vuol dire tante cose. Vuol dire col suo modo di fare, con il suo temperamento, con la sua cultura, con la sua esperienza di vita, con tutta la serie dei rapporti con l'uomo avuta nella sua vita e che incidono su di lui. Questo dobbiamo averlo presente. Perché Gesù Cristo chiama gli uomini e chiama questi, lui chiama questi. Non sono gli uomini che si propongono ad essere discepoli, ma è Gesù Cristo stesso, è Dio stesso, che chiama per nome le persone e le chiama uno col suo nome e cognome, diverso dall'altro. Questo che è all'inizio indica il metodo con cui continuerà poi nei secoli il cristianesimo. Perché alcuni cristiani sì e altri cristiani no? Dove il sì e il no non è dovuto a un criterio, perché questo è più bravo, perché questo qui è più intelligente, perché questo qui è più educato, è una persona più umana, non è questo. Così anche se gli è Giacomo e Giovanni, che hanno un temperamento vivacissimo, esplosivo, li chiama e hanno quel temperamento lì e continueranno ad avere quel temperamento lì. Notate. Per cui anche dopo l'ascesa al cielo di Gesù Cristo e la sua presenza continua ad essere in mezzo agli uomini con questi volti, capite il punto? Non può essere il criterio di dire questo mi piace o non mi piace, questo mi è gradito o no, questo mi è simpatico o no. L'aspetto emotivo, l'aspetto affettivo è secondario rispetto al problema fondamentale del significato della vita, dell'incontrare Dio, sì o no. Questo dobbiamo averlo presente, perché talora nell'ambito della Chiesa ci possono incontrare delle persone che, con le quali si è in buoni rapporti, con le quali c'è una certa possibilità di armonia affettiva. Con altri invece sono intrattabili. Questo loro cosa vuol dire? Che la Chiesa è così? Oppure la Chiesa come incontro di Cristo devo accettarla anche se è così? Il problema è quanto mi preme la mia salvezza. Il problema sono io. Il problema qual è? Il valore che io attribuisco al mio Dio. Qual è il valore per cui, indipendentemente, potremmo dire, dallo strumento di cui il Signore si serve per venirmi incontro, io, potremmo dire, seguo e incontro il mio Dio. Questa è la conversione. Accettare che Dio venga incontro a te col volto di un uomo, che può essere semplicemente anche un altro cristiano, perché lo Spirito di Gesù Cristo è presente in tutti coloro che accolgono il suo volto, la sua persona, per cui ogni cristiano è esplicitamente il luogo della presenza del volto di Dio fatto uomo. Certo che ogni uomo è costruito, creato immagine e somiglianza di Dio, ma il dato proprio di ogni cristiano è quello di essere un testimone di avere accolto il volto di Dio da un volto umano. Questa è la conversione cristiana. È importante che noi lo teniamo presente, perché il Signore sceglie ogni persona e la prende col suo temperamento, così com'è, col suo modo di fare, con la sua iniziativa, la sua genialità, oppure la sua lentezza. Prende così. È per questo che anche nel nostro modo di ragionare, o sui cristiani, o sugli uomini di chiesa, capite come sia ingiusto trasferire alla Chiesa di Gesù Cristo ciò che noi abbiamo incontrato in quell'uomo, ma anche in quella donna, oppure in quell'altra persona. Capite il punto? Perché il volto di Dio, questo è il metodo che lui ha scelto, il volto di Dio si presenta a te col volto di un uomo, e nella misura in cui ti preme la tua salvezza, ti preme il significato della tua vita, ti preme di accogliere nella tua esistenza la presenza di Dio, tu l'accogli con tutti i limiti che c'è in ogni persona che è stata scelta da Dio come strumento, come sacramento dell'incontro con Dio. Occorre quindi che noi, rispetto a tutti gli uomini di Chiesa, poniamo l'accento: io chi cerco, che cosa cerco? Perché nella misura in cui mi preme l'incontro con Dio, tutti gli altri fattori sono secondari, che lascio cadere facilmente. Ma l'importante è io quanto ho a cuore che la mia esistenza, che la mia vita abbia uno scopo, abbia una meta, e il mio presente sia un cammino verso questa meta, e il mio cammino sia una continua conversione all'accoglienza del volto di Dio, così come Lui ha deciso di venire incontro a me. Non sono io che posso dire a Dio: queste sono le condizioni che ti pongo perché tu mi venga incontro. Ma è il Signore stesso che chiede a noi di aprirci a Lui secondo la modalità che Egli ha scelto di presentarsi a noi. La fatica della conversione sta qui, nel non essere così legati al nostro punto di vista da aver la pretesa di convertire Dio al nostro progetto. Il fatto invece della nostra condizione umana, bisogna che noi l'accettiamo, perché io sono un uomo, sono solo un uomo. Questo bisogna che la ricordiamo, sia come valore ma come limiti, perché nei confronti di Dio io sono solo un uomo, di conseguenza non posso dettare le regole della vita. Il gioco l'ha nelle mani Dio, e se io voglio che la mia esistenza abbia uno scopo, occorre che noi accogliamo il volto di Dio così come Lui ha scelto di presentarsi a noi. E attraverso il volto degli uomini che Lui ha scelto, noi presentiamo il processo di conversione della nostra vita. E di giorno in giorno noi siamo sicuri di aderire non ad un nostro punto di vista, ma di aderire ad una realtà estranea a noi che ci viene incontro e mobilita la nostra energia, perché noi usciamo dalla nostra solitudine e incontriamo il suo volto di Dio, che è il luogo della salvezza e della nostra liberazione.